Va ora in onda Risonante, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Cristian. Bentornati a questa nuova puntata di Risonanze. Come anticipato nella puntata precedente, riprendiamo il discorso di Nietzsche per concludere in qualche modo quello che è stato il rapporto tra Nietzsche e la musica e per introdurre i postumi di Nietzsche, ovvero come la filosofia nietzschiana ha influito, quando ormai Nietzsche non c'è più, sulla musica del Novecento, dell'inizio del Novecento, e come anche la filosofia di Nietzsche sia stata poi tragicamente ripresa a metà del Novecento circa da tutte le ideologie naziste, e vedremo anche perché secondo me, secondo molte fonti autorevoli, non sia possibile fare un accostamento tra Nietzsche e il nazismo. Però per ricominciare e per concludere la prima parte che riguarda Nietzsche e la musica, vorrei parlare un po' di Nietzsche musicista, perché Nietzsche si è occupato di musica non solo da un punto di vista filosofico, ma anche pratico, se non certo a livello dei grandi compositori a lui contemporanei, senz'altro con una competenza più che dilettantesca, no? E la sua esperienza musicale comincia in età precoce, già da bambino ha esperienze musicali perché il nonno materno abitualmente organizza in casa concerti, come del resto era di uso comune e diffuso in Germania in quel periodo. Il padre, tra l'altro, è ricordato come abile improvvisatore pianistico, anche se c'è da dire che il padre muore quando Nietzsche è in età giovanissima, 5 o 6 anni, non ricordo bene. E l'improvvisazione pianistica è proprio il pilastro su cui si appoggia la competenza musicale di Nietzsche ed è anche quello per cui essa sarà più apprezzata. Non dobbiamo dimenticare, riprendendo un po' quello che dicevamo anche la puntata scorsa, che Nietzsche comincia con la musica, il suo primo testo importante, La nascita della tragedia, è dedicato alla musica, e con la musica muore, perché a Jena, vegliato dalla madre, ormai pazzo e malato, trascorre il tempo improvvisando furiosamente al pianoforte, sono le ultime cose che Nietzsche fa in vita, diciamo. Del resto Nietzsche è convinto, e lo scrive nel Crepuscolo degli Idoli, una delle ultime opere, che senza la musica la vita sarebbe un errore. Quindi la musica è più che un elemento della filosofia di Nietzsche. E la sua produzione musicale si è accentrata principalmente nei campi cameristici del Lied e della musica pianistica. Il suo carattere risente molto dell'impronta di Schubert e Schumann, tanto nella cantabilità melodica quanto nella forma delle composizioni, che sono brevi ed essenziali. E si capisce fin da subito un po' l'inesperienza di uno studio prevalentemente autodidattico, diciamo, già sentendo i primi pezzi, anche se le ombre di Liszt e Wagner lo portano poi a complicare le proprie opere con un percorso tonale un po' più ampio, diciamo, articolato in accordi dissonanti non risolti, ritardi, modulazioni improvvise e così via. Nietzsche non ha sviluppato comunque tuttavia uno stile personale e i suoi tentativi di comporre opere lunghe sono falliti. Le sue opere sono quasi tutte scritte prima dei 20 anni, prima che avesse 20 anni, e non ha composto niente di nuovo dopo il 1874, un po' anche scoraggiato dalle critiche taglienti degli amici, tra cui anche Wagner. E i suoi lavori più riusciti sono le canzoni, che sono all'incirca 16, e la maggior parte scritte, come dicevamo, da adolescente tra il 1861 e il 1864. E alcune di queste sono piuttosto belle, denotano un buon senso musicale, anche se molto semplici, e la maggior parte di questa musica è stata scritta prima che Nietzsche diventasse ammiratore di Wagner, cioè nel 1868, quando si avvicinano i due, che è il periodo di cui abbiamo parlato la volta precedente. Quindi adesso ci ascolteremo un paio di pezzi, giovani per l'appunto, che sono stati scritti in questo periodo tra il 61 e il 64, quando ancora non c'è l'ombra di Wagner su Nietzsche.
Sì, perciò ora ascolteremo una mazurka e una Aus der Charda, che è una danza tipica ungherese, nell'interpretazione di... purtroppo non abbiamo gli interpreti. Ah sì, Lauretta Hartmann al pianoforte. Ok, buon ascolto. Thank you.
Bene, dopo questo ascolto brevissimo lascia intendere anche come appunto questi pezzi fossero essenziali e brevi, come dicevamo prima, e come la matrice schumanniana e di Schubert fosse molto presente in Nietzsche. Adesso invece ascoltiamo un pezzo di un'età appena appena maggiore, in cui si sentono già comunque le influenze di Wagner, ma soprattutto di Liszt e della scuola tedesca cosiddetta futura. E a questo proposito volevo ascoltare la meditazione che Nietzsche ha scritto, perché lui dice che ha trovato la musica di Schumann insoddisfacente e ha ritenuto che si sarebbe potuto fare di meglio. Quindi per questo motivo, perché è un pezzo un po' più completo e complesso, e per renderci conto anche di come sia stato in grado Nietzsche di cambiare, anche se lievemente, la propria struttura armonica, sentiamoci la meditazione.
Bene, questa era la Manfred Meditation di Friedrich Nietzsche, e nella quale lui si confronta con il modello schumanniano che aveva Schumann, lo stesso Robert Schumann aveva scritto delle musiche di scena proprio per il dramma Manfred, e ritenendo queste musiche schumanniane inadatte o comunque non abbastanza esaustive, lui volle comporre questa meditazione per duetto pianistico. Un pezzo che abbiamo ascoltato da un'incisione del 1989 con Aribert Reimann e Elmar Budde al pianoforte. E ora ripasso la parola a Christian.
Sì, ecco, ci ascoltiamo l'ultimo pezzo, poi passiamo ad altro, che è l'Inno alla vita, che rappresenta uno dei pensieri musicali finali di Nietzsche. La canzone originale di questo Inno alla vita è stata scritta per voce e piano nel 1882, quindi siamo già in periodo di rottura con Wagner, ed è stata tratta da un poema di Lou Salomé, che è una figura femminile molto importante nella vita di Nietzsche, che chi vorrà potrà approfondire per i fatti suoi. Ci ascoltiamo adesso l'Inno alla vita.
Ob ich in dir gejauchzt, geweint, ob du mir Leid, ob du mir Lust gegeben, ich liebe dich mit einem Glück und Hass. Gleich wie der Freundesbrust.
Ecco, su queste note trionfanti, diciamo, questo spunto di Mahler che abbiamo sentito in sottofondo nella terza sinfonia, giusto Lucio? Terza, esatto.
Esatto.
E continuiamo il discorso di Nietzsche e concludiamo il discorso di Nietzsche passando a quello che è stato l'eredità del pensiero di Nietzsche. E qui mi preme sottolineare come Nietzsche non sia mai stato e mai lo sia potuto essere nazista, ovviamente, visto che muore nel 1900. E il nazismo come movimento si afferma nel 1933, ma già prima si possono vedere gli albori di questa ideologia, però non così prima, insomma, non nel 1900. Però oltre a questo c'è chi anche pensa che Nietzsche sia stato il diretto ispiratore del nazismo, cosa che secondo me è abbastanza sbagliata, anzi molto sbagliata, perché significa fare un po' una fotografia di un filosofo che fa del pensiero in movimento un po' la sua caratteristica essenziale. Certo, ci sono stati dei passi e dei momenti, soprattutto quando era molto giovane, in cui ci sono stati degli accenti, dicevamo l'altra volta, di antigiudaismo più che di antisemitismo, e ci sono dei bei pezzi in cui lui esalta lo spirito tedesco, però subito dopo, e ancora negli anni 80 dell'Ottocento, si rende conto che quello che lui chiamava spirito tedesco non aveva niente a che fare con il nazionalismo tedesco. Infatti Nietzsche bisogna dirlo una volta per tutte, detesta quelli che osannano lo Stato Germania che si viene a creare dagli anni 70, dall'Ottocento in poi, detesta l'antisemitismo che è di moda in quell'epoca. E Nietzsche è un filosofo molto difficile e alcuni aspetti della sua opera effettivamente si possono prestare ad essere interpretati in modo tendenzioso, diciamo, soprattutto il concetto di uomo superiore o superuomo, che così è stato tradotto, ma anche in questo caso è stato tradotto male, perché più che di superuomo in realtà si parla di oltreuomo, un uomo che va oltre i limiti posti dalla tradizionale metafisica, che riesce ad andare al di là del bene e del male, come dice lui in una sua celebre opera tardiva, e che non ha niente a che fare con il potere. L'ultima opera, che è quella che poi ha dato il via a tutte le interpretazioni naziste di Nietzsche, cioè La volontà di potenza, questa volontà di potenza, c'è da dire che non ha niente a che fare la potenza con il potere, è esattamente il contrario del potere la potenza, perché volontà di potenza è la potenza, è il soggetto, è la potenza che vuole, non è ciò che si vuole la potenza, ma è ciò che vuole la potenza. La potenza cosa vuole? Che è un po' come dire chi parla all'interno di questa volontà, che cosa c'è dietro questa volontà, qual è il fondo attraverso cui nasce questa forma di volontà, che è un po' il rapporto tra la dissonanza e la consonanza di cui parlavamo la volta scorsa. Quando Nietzsche muore comincia il grossissimo processo di falsificazione della sua opera, perché la sorella Elisabeth, amica di D'Annunzio e che ha avuto a che fare con Mussolini e anche con lo stesso Hitler, e vuole a tutti i costi trasformare l'opera del fratello in una specie di base ideologica della destra dell'epoca. Questo perché era di moda far parte della destra di quell'epoca, e la sorella Elisabeth aveva delle mire aristocratiche, diciamo, voleva diventare famosa, però non avendo di per sé grossissime qualità, pensava di sfruttare l'eredità del fratello, che il fratello ormai povero, disgraziato in casa e menomato mentalmente, e di approfittare di questa dei frammenti che si erano rimasti di Nietzsche non raccolti, e li pubblica questi frammenti postumi, selezionandoli in modo direi abbastanza tendenzioso, con il titolo per l'appunto Volontà di potenza. E poi alla Volontà di potenza segue un'altra pubblicazione manipolata di un altro libro di Nietzsche, Ecce Homo, che è poi quello che effettivamente viene ripreso più di tutti forse da Hitler stesso, che ne prende degli stralci nei suoi discorsi quando sale al potere, e trasforma Nietzsche praticamente, non tanto la sorella Elisabeth, ma poi il nazismo che prende spunto da questo, trasforma Nietzsche in una specie di apologeta del potere, in un ammiratore incondizionato del successo, dell'arbitrio più brutale. Lo fa diventare praticamente uno che prevarica sui più deboli, sui poveri, sugli umili, travisando completamente il senso che Nietzsche dà del risentimento. Ancora oggi, a 100 anni più di 100 anni dalla morte, Nietzsche non è ancora pienamente compreso. E per comprenderlo occorrerebbe leggere tutte le sue opere, non solo alcuni stralci. E occorrerebbe tra l'altro conoscere la storia dell'epoca, delle ideologie, occorrerebbe conoscere il percorso di studi sul filosofo che fanno vari autori anche importanti, tra cui soprattutto Heidegger e Deleuze. Occorre soprattutto conoscere tutto quello che è stato la strumentalizzazione che del suo pensiero si è fatta e si continua a fare. È fondamentale sapere che l'interpretazione nazista del pensiero di Nietzsche è stata fatta da una vera e propria manipolazione dei suoi testi, perché la sorella cosa ha fatto? Ha preso degli aforismi e li ha praticamente tagliati e incollati per far dire a Nietzsche quello che lui non aveva detto, cioè tagliava delle parti dove la frase continuava naturalmente e finiva magari condannando l'antisemitismo, togliendo quella parte sembrava che fosse un'esaltazione dell'antisemitismo, oppure ancora tagliava due pezzi di aforismi, li univa insieme e in questo modo ovviamente faceva dire a Nietzsche quello che voleva lei. Comunque gli studi nietzschiani del dopoguerra hanno dimostrato, secondo me, la totale estraneità del filosofo al pensiero nazista. E comunque anche la lettura dei testi che oggi sono disponibili, originali, non lasciano più alcun dubbio. E, diciamo, Aspetta, potremmo dire che ci restano degli abbozzi del lavoro della sorella Elizabeth, e ci resta anche qualche esempio che volevo fare, che ho cercato di estrarre. Nell'aforisma 88, ad esempio, viene messa una parte importantissima. Nietzsche sta parlando del cristianesimo e di quella particolare forma di cristianesimo che è il protestantesimo in Germania. Suo padre era tra l'altro un protestante, e dice: il valore delle forme complesse, del mosaico psichico e perfino della disordinata e trascurata economia dell'intelletto, il cristianesimo omeopatico, lui lo chiama, quello dei curati di campagna protestanti, il protestantesimo immodesto, quello dei predicatori di corte e degli speculatori antisemiti. Ovviamente tutta questa parte dei predicatori di corte e dei curati di campagna protestanti e degli speculatori antisemiti è stato tolto dai frammenti di Nietzsche. Ed è facile anche intuire che quando Nietzsche parla degli speculatori antisemiti, sicuramente si riferisce al marito di Elizabeth, che lui odiava completamente, perché Elizabeth è stata sposata, perché poi il marito è morto in una colonia nel Paraguay, è stata sposata con un uomo veramente reazionario e antisemita, che Nietzsche odiava completamente. E, diciamo che questo matrimonio, che quest'uomo si chiama Forster, che era appunto un nazionalista antisemita di quelli incurabili, e questo matrimonio è stato molto avversato sia da Nietzsche che dalla madre di Elizabeth. E ricordiamo che numerosi furono gli incontri tra Elizabeth e Hitler. È famoso l'incontro del 2 novembre del 1933, in cui Hitler si reca in visita all'archivio di Nietzsche, dove riceve in dono un bastone già di proprietà del fratello di Elizabeth, cioè di Nietzsche, leggendogli un messaggio in cui la famiglia protesta contro il dilagare dello spirito ebraico in Germania. Quindi questo lascia capire molto. Tale incontro è documentato tra l'altro da delle fotografie. Nel 1935 Hitler, accompagnato dal suo architetto Speer, visita Elizabeth in Weimar e promette di costruire una sala e una libreria commemorative di Nietzsche vicino all'archivio in Weimar. Il 10 novembre poi muore Elizabeth e Hitler va a assistere al suo funerale. Questo per dire come in realtà la figura della sorella sia più importante che quella di Nietzsche stesso per l'interpretazione nazista. Ma vediamo a un'altra interpretazione di Nietzsche, cioè Strauss. Strauss, Richard Strauss, perché ce ne sono parecchi di Strauss.
Sì, non c'entra, non è parente assolutamente di quelli dei valzer viennesi.
No,
ma,
esatto,
no, ma lui sì. È bavarese, esatto. Perciò non è austriaco.
Nel 1896 Richard Strauss, perché è tedesco. Nel 1896 compone il poema sinfonico Così parlò Zarathustra, o sue Also sprach Zarathustra, che è proprio ispirato all'opera celeberrima di Nietzsche, che è appunto Also sprach Zarathustra, e fa parte tra l'altro, come riconoscerete dalle prime note, è una colonna sonora di un film molto celebre, quasi più celebre del Così parlò Zarathustra, che è 2001, Odissea nello spazio di Kubrick. E quest'opera, diciamo, è stata per lungo tempo scritta e non messa in opera, perché viene messa in opera solo tra il 1919 e 1924. Io ho trovato questa informazione.
Per messa in opera cosa intendi?
Che viene
eseguita? No, è stata eseguita subito praticamente.
Allora ho trovato informazioni esatte. False e tendenziosa. Hai fatto bene a dirlo, Lucio. Comunque, il ruolo di Strauss nell'epoca del nazismo, visto che stavamo parlando di quello, rimane comunque molto controverso. Alcune opinioni riportano la totale apoliticità di Strauss e sostengono che non abbia mai cooperato completamente con il potere. Altri sollevano l'obiezione della sua presidenza della Camera Musicale del Reich. Che
Reichammer Musik.
Dal 1933 al 1935, due anni, e che sebbene la carica fosse eminentemente di rappresentanza, avrebbe dovuto comunque prendere posizione contro il nazionalsocialismo, cosa molto tipica però degli intellettuali di quel periodo,
sì,
non è
esatto,
l'unico.
Esatto. C'era un equivoco di fondo per cui, tra le altre cose, Richard Strauss riteneva che gli fosse dovuta una carica, ma ancora ai tempi di Guglielmo, dell'imperatore Guglielmo, perciò del Guglielmo II.
Che è una cosa che capita un po' anche in Italia,
questo
equivoco con il fascismo.
Esattamente.
Molti intellettuali
praticamente rimangono... tutti i musicisti, anche compreso Mascagni e tanti altri, scrivono lettere laudatorie a Mussolini, ma in realtà non è detto che loro abbiano aderito al regime in toto, cioè
certo,
la sua ideologia è un modo per poter sopravvivere, comunque per essere valorizzati all'interno di un nuovo assetto politico.
Diciamo che molte voci riportano che i nipoti di Strauss avevano una qualche ascendenza ebrea, e che questo fatto lo abbia trattenuto dallo schierarsi apertamente. Però con la pubblicazione dell'opera Schweigsame Frau,
sì, vuol dire la donna senza ombra,
la donna senza ombra, sul libretto dello scrittore ebreo
Stefan Zweig,
bravissimo, sì. Strauss corre un rischio evidente, esatto. Diciamo. E quindi anche questo ci fa capire come in realtà si sia esposto forse dall'altra parte e non verso il nazismo. Esistono inoltre supposizioni secondo le quali Strauss sfruttasse la sua carica per proteggere i suoi amici e colleghi ebrei. Quindi, comunque, l'Asso Sprach Zarathustra, di cui adesso ci sentiremo alcuni stralci, è uno dei poemi sinfonici più noti di Strauss. E, l'introduzione, che è quella più famosa, dovrebbe rappresentare, a seconda delle interpretazioni, la creazione, oppure l'avvento della nuova era del superuomo. Il secondo pezzo, che è il primo pezzo introduttivo, dura pochissimo, che ci sentiamo subito di seguito, che si intitola Degli uomini che vivono in un mondo dietro il mondo, in un retromondo, come lo chiamava Nietzsche, riguarda proprio gli ottoni, che citano il centone gregoriano, credo in unum deum, praticamente, che è un po' il credo in un solo Dio, un po' rappresentare il massimo della sintesi del pensiero della fede, insomma, del pensiero cristiano. E subito dopo vediamo cosa riusciamo a sentire. Adesso intanto sentiamoci questi due pezzi.
Sì, come al solito il tempo è tiranno.
Esatto.
Iniziamo a sentire il pezzo più celebre, che è l'incipit, con le note do sol do, sì, che aprono un mondo intero. E poi il finale, la cadenza, prima minore, poi maggiore, e via poi il resto del poema sinfonico. Ce lo ascoltiamo nell'esecuzione di Georges Prêtre,
sì,
in una esecuzione con la Philharmonia Orchestra. Buon ascolto. come diciamo sempre, il tempo è tiranno e lasciamo in sottofondo comunque il Così parlò Zarathustra fino alla fine, se sei d'accordo. E l'abbiamo ascoltato nell'esecuzione della Filarmonia Orchestra diretta da Georges Prêtre. Lasciamo comunque ancora spazio a Christian, che fa ancora alcune puntualizzazioni su Nietzsche e la musica.
Ok, finiamo questo discorso. Vi leggo l'ultimo pezzettino travisato, dove si capisce come abbiano travisato anche appositamente, come abbiano manipolato il pensiero di Nietzsche nei suoi aforismi. C'è l'aforisma 748, che è molto feroce da questo punto di vista, si capisce bene cosa pensasse Nietzsche del nazionalismo tedesco. Dice: questo assurdo stato dell'Europa non deve durare più a lungo. C'è un qualunque pensiero, si chiede Nietzsche, c'è un qualunque pensiero dietro questo nazionalismo da animali cornuti? Che valore potrebbe avere oggi, mentre tutto accenna a interessi maggiori e comuni, aizzare questi sordi sentimenti nazionali? E questo si chiama Stato cristiano, e in vicinanza degli ambienti più alti sta la canaglia dei predicatori di corte, e il nuovo Reich, nuovamente fondato sul pensiero più abusato e spregevole, l'uguaglianza dei diritti e dei voti. Quindi questo è per dire cosa ne pensasse lui del nuovo Reich, per l'appunto, il nuovo Stato tedesco. Passiamo a... Sì, volevi dire qualcosa?
Sì, sì, che si trattava del secondo Reich, non del terzo, naturalmente,
certo,
quello di Nietzsche.
Certo, okay. Il terzo è appunto quello...
Il terzo sarà quello dei nazisti, esatto. Il secondo è quello di Guglielmino.
E... quello da cui cerchiamo di affrancare Nietzsche, diciamo, è il terzo.
È il terzo, esatto. Okay, quello una confusione
più,
magari per
quello anche più tragicamente famoso.
Esattamente, purtroppo sì. Beh, dopo il secondo, scusami, comunque c'è stata la prima guerra mondiale. Sì. Cioè i Reich tedeschi finiscono sempre in qualche guerra. Ok.
Allora, l'ultimo autore di cui vogliamo parlare questa sera, questa notte o questa mattina, Mahler, perché Mahler scrive la terza sinfonia tra il 1894 e il 1896, e questa volta però si eseguita per la prima volta solo nel 1902, a meno che Lucio non abbia qualche...
Perfetto, in questo sei perfetto.
Forse ho confuso le due, ok. La terza sinfonia, dicevamo, in re minore, che è la più lunga mai scritta, circa 95 minuti di musica divisa in ben 6 movimenti, e che ha una particolarità: il quarto movimento è un omaggio sempre al Così parlò Zarathustra di Nietzsche. In questo caso c'è proprio un cantato e si viene cantato un pezzo del Così parlò Zarathustra. Diciamo, il primo tempo è lunghissimo, che dura oltre mezz'ora, no? Il primo movimento.
Sì, noi però ascoltiamo il quarto.
Esatto.
Che è dove c'è il testo nietzschiano.
Esatto. Poi, diciamo, si lascia spazio un po' a una marcia quasi orgiastica, in cui alcuni hanno visto la descrizione del risveglio del dio Pan, e Richard Strauss invece vedeva in questo movimento il corteo dei lavoratori in marcia per la festa del primo maggio, così diceva, sì. E poi c'è il secondo movimento con un minuetto che porta ad atmosfere un po' più ovattate, il terzo movimento è una specie di cavalcata notturna, e poi si arriva appunto nel quarto e quinto tempo che si fa ricorso alla voce umana, come dicevamo, al canto. Il quarto movimento, un contralto, intona alcuni versi tratti dal Sospracht di Zarathustra di Nietzsche. Il movimento è strutturalmente diviso in due strofe inframmezzate da un interludio orchestrale in cui sembra di sentire tra l'altro una reminiscenza della famosa canzone spagnola La Paloma.
Vuoi allora ascoltare il pezzo?
Sì.
Allora ci ascoltiamo allora il canto di mezzanotte tratto dal Così parlò Zarathustra di Nietzsche, musicato da Gustav Mahler nella sua terza sinfonia, nell'esecuzione di Claudio Abbado con i Wiener Philharmoniker.
Salutiamo tutti, mi dispiace ma il tempo per ascoltare integralmente questo bellissimo brano non c'è, magari se avremo tempo lo riproporremo in un'altra occasione con altre risonanze. Noi auguriamo a tutti una buonanotte, Lucio,
buonanotte a tutti,
anche a te buonanotte, grazie, visto l'orario, e rinnoviamo l'appuntamento come al solito a martedì prossimo. Ringraziamo per essere stati con noi fino a quest'ora tarde. E basta, salutiamo così, lasciamo le ultime note a Mahler, che mi sembra giusto, gli abbiamo lasciato poco spazio.
Esatto, buonanotte a tutti.